File 32, pagina 273. Di rinvio in rinvio, sembra però che l'attacco avrà luogo il 17 gennaio. In effetti, dopo molto esitare, il 10 gennaio Hitler firma un ordine per quella data. Ma il giorno stesso in cui egli prende questa decisione, sopravviene un incidente che rimette tutto in questione. Un aereo militare tedesco, partito da Münster, diretto a Colonia, e con a bordo il maggiore Helmut Rheinberger, ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Luftwaffe, si perde tra le nuvole e deve fare un atterraggio forzato vicino a Mechelen-sur-Meuse, in Belgio. Nei portadocumenti del maggiore vengono trovati tutti i piani e le carte dell'attacco all'ovest. Avendo visto arrivare dei soldati belgi, il maggiore si precipita verso degli arbusti e dà fuoco alle sue carte. Incuriosito, un ufficiale riesce a spegnere le fiamme e a recuperare un certo numero di fogli. Più tardi, al vicino posto militare in cui viene condotto Rheinberger, afferra i resti dei fogli appoggiati su un tavolo e li getta nella stufa accesa, da dove ancora una volta si riesce a prenderli. Attraverso l'ambasciata tedesca a Bruxelles, il maggiore avverte il quartier generale della Luftwaffe a Berlino. Egli afferma che è riuscito a bruciare i documenti e che sono rimasti solo dei frammenti insignificanti della grandezza del palmo della mano. A Berlino la costernazione generale. Jodl viene incaricato di avvertire Hitler. La sera del 12 gennaio, dopo essersi incontrato con il Führer, Jodl annota sulla sua agenda: se il nemico è in possesso di tutti i documenti, la situazione è catastrofica. Goering convoca l'addetto aeronautico tedesco a Bruxelles, che gli assicura che tutti i documenti sono stati bruciati. Lo stesso giorno, cioè il 13 gennaio, un telegramma dell'ambasciatore a Bruxelles informa che sono stati notati importanti spostamenti di truppe in Belgio, in seguito a notizie allarmanti ricevute dallo Stato Maggiore belga. Il 14 gennaio, nuovo messaggio. Le autorità belghe decretano la fase D, cioè la penultima misura prima della mobilitazione generale. Sembra per l'OKW che non ci possano essere dubbi. I documenti di Rheinberger sono sicuramente in mano al governo di Bruxelles e Hitler ordina la sospensione di qualunque movimento, ordine questo immediatamente trasmesso a Jodl dal generale Halder. D'altronde, la conferma non si fa aspettare. Il 17 gennaio Paul-Henri Spaak, ministro belga degli affari esteri, convoca l'ambasciatore tedesco e gli comunica: l'aereo che ha eseguito un atterraggio forzato il 10 gennaio ha messo nelle mani dei belgi un documento straordinario e gravissimo che conteneva la prova evidente di un'intenzione aggressiva. Non era soltanto un piano di operazioni, ma un ordine di attacco stabilito nei minimi particolari e che lasciava solo da decidere la data. Gli alleati inglesi e francesi vengono naturalmente messi al corrente della questione, ma Winston Churchill ancora una volta è l'unico tra tutti i responsabili a sostenere che non è il caso di pensare a una manovra di guerra fredda. Ciò nonostante, non verrà mai stabilito se questo documento era o no un falso. Ad ogni modo, quando il 10 maggio del 1940 Hitler dà alle sue truppe l'ordine di attaccare nella direzione ovest, tutto il piano giallo è stato modificato. Ecco la continuazione dell'accusa britannica. Ancora una volta l'aggressione veniva messa in atto. I trattati, le assicurazioni, i diritti degli stati sovrani non significavano nulla. La forza brutale protetta dall'elemento sorpresa, il massimo che i nazisti poterono riservarsi, si sarebbe impossessata di tutto ciò che era giudicato indispensabile per infliggere un colpo mortale all'Inghilterra, il nemico più pericoloso. L'unica colpa di questi disgraziati paesi era quella di essere sulla strada dell'invasore tedesco, ma questo bastava. Il 6 aprile 1941 le forze armate tedesche invadevano la Jugoslavia e la Grecia. Di nuovo il colpo fu inferto senza avviso e con la vigliaccheria e la furbizia che il mondo si aspettava pienamente da parte del popolo che si era attribuito il titolo di Ehrenvolk, il popolo dei signori. Era una violazione della Convenzione dell'Aia del 1899, era una violazione del Patto di Parigi del 1928, era una violazione di una assicurazione formale fatta da Hitler il 6 ottobre 1939. Da che ha realizzato l'Anschluss, Hitler, fedele alle sue abitudini, incomincia a rassicurare i paesi vicini. Ho informato la Jugoslavia che oramai la frontiera con essa sarebbe rimasta inalterata e che ormai non potevamo che rimanere in pace e in buona amicizia. Ma è già da un po' che i piani dell'aggressione alla Jugoslavia sono pronti, mettendo a punto il piano Barbarossa, invasione della Russia. Hitler aveva ordinato ai suoi generali di prevedere la sicurezza del fianco sud dei suoi eserciti e la protezione delle linee di comunicazione verso l'Ucraina. Per quanto riguarda le intenzioni tedesche, continua il procuratore generale britannico, esiste una prova di ciò che avvenne il 12 agosto 1939 durante l'incontro che Hitler ebbe con il conte Ciano. Vi ricordate che Hitler aveva detto: in linea generale, la cosa migliore che potrebbe succedere sarebbe che i paesi neutrali venissero liquidati uno dopo l'altro. Questo programma potrebbe essere eseguito più facilmente se di volta in volta uno dei partecipanti all'asse proteggesse l'altro, mentre costui si occuperebbe di un paese neutrale insicuro. L'Italia potrebbe benissimo considerare la Jugoslavia come un paese neutrale di questa specie. Più tardi, il secondo giorno dell'incontro, il 13 agosto, egli dice: in generale, inoltre, il successo delle imprese di uno degli aderenti all'asse è non soltanto strategico, ma anche psicologico, avrebbe come effetto quello di aumentare la forza dell'altro partecipante, nonché di tutto l'asse. L'Italia ha effettuato un certo numero di operazioni ben riuscite in Abissinia, in Spagna e in Albania, e ogni volta contro la volontà dell'Intesa Democratica. Queste azioni individuali hanno non soltanto consolidato gli interessi italiani locali, ma anche rafforzato la posizione generale dell'Italia. Fu il caso della Germania in Austria e in Cecoslovacchia, il rafforzamento dell'asse con queste operazioni individuali fu importantissimo per l'inevitabile conflitto con le potenze occidentali. Ancora una volta, aggiunge il procuratore, vediamo l'applicazione dello stesso metodo. Questa riunione era avvenuta il 12 e il 13 agosto 1939, meno di due mesi più tardi, il 6 ottobre, Hitler assicurava alla Jugoslavia che la Germania non desiderava altro che di vivere in pace e in buona amicizia con lo Stato jugoslavo, di cui egli stesso aveva suggerito la liquidazione al suo alleato nell'asse. La battaglia di Francia è finita già da molto tempo. Il 28 ottobre 1940 Hitler, che si è incontrato da poco con Franco alla frontiera franco-spagnola, egli non è riuscito a convincerlo ad entrare in guerra contro l'Inghilterra e con il maresciallo Pétain a Montoire arriva a Firenze. Lo accoglie Mussolini, che non sta in sé dalla gioia e che esclama: «Führer, l'Italia è in marcia. Questa mattina stessa all'alba le sue truppe vittoriose hanno varcato la frontiera greco-albanese». Il duce è felice. Da alcuni mesi egli è del parere che il suo alleato non giochi lo stesso gioco suo, poiché non lo avverte o perché non gli chiede il suo parere prima di ogni aggressione. Egli dichiara a Ciano: «Occuperò Salonicco e ristabilirò l'equilibrio nei Balcani». Hitler in compenso è furioso. Egli conosceva le intenzioni di Mussolini e avrebbe voluto impedirgli questo errore nello stesso momento in cui lui, Hitler, sta preparando da un lato l'invasione della Jugoslavia e dall'altro il piano Barbarossa, ma egli arriva troppo tardi. Ben presto egli si rende conto che l'idea del duce è una vera catastrofe. In una settimana l'assalto vittorioso di Mussolini si trasforma in disfatta. L'esercito greco, comandato dal generale Metaxas, invade l'Albania. Hitler scrive allora al duce: «Permettetemi, incominciando questa lettera, di assicurarvi che durante questi ultimi 14 giorni il mio cuore e il mio pensiero sono stati più che mai con voi. Inoltre, duce, siate sicuro che farò nei vostri riguardi tutto ciò che potrebbe essere utile a facilitare la vostra situazione attuale. Quando vi ho chiesto di ricevermi a Firenze, avevo fatto il viaggio con la speranza di potervi esporre il mio punto di vista prima dell'inizio del conflitto con la Grecia, di cui avevo ricevuto soltanto delle informazioni generali. Inizialmente volevo pregarvi di rimandare l'azione più tardi, se possibile, fino a un'epoca dell'anno più favorevole, in ogni caso comunque fino a dopo le elezioni presidenziali americane, ma in ogni modo, duce, volevo chiedervi di non iniziare questa campagna senza una occupazione preliminare fulminante di Creta, e a questo scopo volevo anche presentarvi alcuni suggerimenti pratici per ciò che riguarda l'impiego di una divisione di paracadutisti tedeschi e di una divisione aerotrasportata supplementare. È la sconfessione totale dell'iniziativa di Mussolini, con inclusa una critica alla mancanza di discernimento politico e militare dei capi italiani. Così, a proposito della Jugoslavia, Hitler preferisse prendere alcune precauzioni e consigliare al suo alleato nell'asse di tenersi tranquillo. Devo insistere sul fatto che intraprendere una guerra nei Balcani prima del mese di marzo è impossibile, e di conseguenza qualsiasi azione minatoria nei confronti della Jugoslavia sarebbe inefficace, poiché lo Stato Maggiore Generale serbo non ignora che nessuna azione pratica potrebbe far seguito a questa minaccia prima di marzo. Adesso è necessario, se possibile, che la Jugoslavia sia conquistata con altre manovre e altri mezzi. Hitler mi ha richiamato all'ordine, dirà Mussolini leggendo questa lettera. Pagina 278.